Il vestito di mia madre.
Le 12.46, buongiorno, bentrovati di informazione regionale di quest'oggi. Partiamo dal fatto che il TAR della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Bird, che si era appellata al Tribunale Amministrativo contro la rimozione forzosa dei monopattini da parte di Palazzo Vecchio, dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza che ne vieta l'uso in sharing, rimozione che dunque può proseguire in attesa di quanto verrà deliberato nell'udienza di merito prevista per il mese prossimo. Ma sentiamo i dettagli, i particolari in diretta da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, esatto, come dicevi il TAR della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Bird e quindi ha salvato la rimozione forzosa dei monopattini che può proseguire. I giudici del collegio a cui si era rivolta la società di sharing spiegano che le motivazioni avanzate da Bird, ovvero il rischio di un danno alla futura attività privata di noleggio e i costi legati alla rimozione dei mezzi pari a 12 euro per ogni monopattino trasferito in depositeria, non sono sufficienti a dimostrare una situazione di urgenza tale da giustificare lo stop immediato dell'azione amministrativa. Ricordiamo infatti che la decisione del TAR riguarda la sospensiva, non il giudizio di merito, cioè la valutazione sulla ordinanza del Comune di Firenze che arriverà il mese prossimo. A maggio dunque si deciderà se la decisione di Palazzo Vecchio di mettere fine a partire dal 1 aprile alla sperimentazione dei monopattini sharing per motivi di sicurezza e per la gestione degli spazi pubblici sia corretta, oppure se si debba piuttosto dare ascolto alle ragioni di Bird, che lamenta appunto un danno economico e strategico e propone anche forme alternative di noleggio. Nel mezzo però ci sono da una parte, diciamolo, i comportamenti poco civili degli utenti con parcheggi creativi e soprattutto il nuovo codice della strada che introduce regole più stringenti per l'utilizzo dei monopattini, tra cui l'obbligo del casco per i mezzi a noleggio, una norma che secondo il Comune di Firenze rende più complessa l'organizzazione del servizio di sharing e quindi ne riduce l'efficacia incidendo anche sulla platea degli utenti. Vedremo cosa accadrà dunque a maggio. Nel frattempo l'opera di rimozione, come dicevi, può andare avanti. A te la linea.
Grazie Domenico Guarino. Parliamo adesso di Sanità Toscana. Ancora criticità sulle liste d'attesa per alcune prestazioni, come l'eco addome, si arriva a 120 giorni mentre tengono le urgenze con tempi rispettati quasi nel 100% dei casi. Cresce quindi il ricorso alla sanità a pagamento. Le visite in intramenia hanno superato quota 253.000 l'anno, con un aumento costante negli ultimi anni. I cittadini scelgono di non aspettare. Sentiamo i dettagli da Sandra Salvato.
Liste d'attesa, tallone d'Achille della sanità toscana. La fotografia scattata dall'Osservatorio del Sistema di Monitoraggio Regionale racconta di un sistema a due velocità. Da una parte le urgenze, visite ed esami da fare entro 72 ore che vengono garantiti praticamente a tutti. Dall'altra, crepe che emergono sempre più evidenti. Quando le prestazioni diventano differibili o programmabili, quindi non immediate ma comunque necessarie, i tempi si allungano e di molto. Nella diagnostica, ad esempio, mammografie ed ecografie mammarie funzionano bene, con tempi rispettati quasi ovunque, ma sulle colonoscopie la situazione cambia. Passano le urgenze, mentre quelle da eseguire entro una decina di giorni restano indietro, con attese che raddoppiano rispetto ai limiti previsti. Fanno eccezione le strutture dell'ASL Centro, area fiorentina, più di 16.000 prestazioni per ogni regime, evase al 90% nei tempi. Non va meglio però per eco addome e TAC, dove solo una parte dei pazienti riesce a rientrare nei tempi di legge. In certi casi appena uno su due. Ancora più complesso il fronte delle visite specialistiche, otorini, neurologi, oculisti. Qui le liste si allungano e le percentuali di chi riesce a ottenere un appuntamento nei tempi scendono drasticamente. E preoccupa il dato sui controlli oncologici differibili, con un netto peggioramento rispetto all'anno precedente. Il risultato? Sempre più cittadini scelgono di pagare di tasca propria, ricorrendo alle visite in intramenia pur di accorciare l'attesa.
Studentati a Firenze preoccupa tra i parrocchiani il futuro di Santa Lucia. Il prete vorrebbe realizzarne uno nei locali dell'oratorio, ma con quali finalità e investimenti? Ne abbiamo parlato con la capogruppo di Firenze Democratica in Palazzo Vecchio, Cecilia Del Re.
Capisco le preoccupazioni dei parrocchiani che sono rimasti invece a Santa Lucia a capire, a sapere che in quell'oratorio forse verrà realizzato uno studentato, anche perché non è dato capire che tipo di studentato, cioè se un'accoglienza appunto legata a giovani pellegrini, oppure se come dire un un investimento per avere poi una rendita, ecco, da quello spazio, uno spazio che invece aveva sempre ospitato attività sociali, anche un teatro o mercatini di beneficenza, oppure proprio appunto alloggi per i più bisognosi. Per cui ci sarà da monitorare. Quello che voglio però ben credere e sperare è che la Curia, ecco, sia dietro anche a questo progetto, nel senso che anche l'arcivescovo Don Gambelli è molto attento a questi aspetti. L'avrete visto come è intervenuto decisamente sul caso dell'ex caserma Ferrucci, o anche sul convento di San Paolino, assicurando che non sarebbe stato poi un utilizzo di tipo turistico. Quindi devo dire che da quando è arrivato su queste partite, tra virgolette, appunto, è sempre stato presente, e quindi mi auguro che anche questo progetto la Curia, la diocesi lo vogliano seguire.
Domenica Pistoia, il centro-sinistra sceglie il suo candidato sindaco, ma la sfida da Stefania Nesi e Giovanni Capecchi va oltre il significato più diretto delle primarie. È un test politico dopo anni di opposizione e un confronto tra due visioni diverse della stessa area. Con 22 seggi aperti e molti indecisi, il voto si preannuncia decisivo non solo per il nome, ma per il futuro equilibrio del campo progressista in città. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Stefania Nesi o Giovanni Capecchi. Quelli che si terranno domenica a Pistoia però non sono semplici primarie. Certo, costituiscono un passaggio decisivo per misurare la tenuta e la capacità di mobilitazione del centro-sinistra cittadino dopo 8 anni di governo di centrodestra, ma sono anche la cartina di tornasole della competizione in attesa fra due dei giovani protagonisti del centro-sinistra. Oltre che di due modi diversi di intenderlo, i principali sostenitori dei due candidati sono infatti dei big nazionali, come nel caso di Marco Furfaro, che supporta Capecchi, o regionali, come nel caso di Bernard Dica, che promuove la candidatura di Nesi. Capecchi, professore universitario ed ex assessore, si presenta come candidato civico, sostenuto da una parte del Partito Democratico e dall'area più vicina d'Alleanza Verdi e Sinistra. La sua candidatura nasce anche da una mobilitazione con raccolte firme e appoggi trasversali. Tra i temi al centro della sua proposta ci sono il rilancio della partecipazione politica, il contrasto all'astensionismo e una maggiore attenzione alle politiche sociali e alla mobilità urbana. Dall'altra parte c'è Stefania Nesi, docente di economia e diritto e consigliera comunale, espressione del PD cittadino. La sua candidatura è emersa da una decisione dell'assemblea comunale del partito. Tra le priorità indicate da lei ci sono il sostegno al tessuto economico locale e una visione più organica dello sviluppo della città. La campagna elettorale interna è stata molto cordiale, fatta eccezione per la tensione salita in seguito ad una scritta sessista e offensiva su un muro comparsa negli scorsi giorni nei confronti di Nesi. La condanna unanime della politica ha spento però ogni polemica. E ora è il momento dei pistoiesi. Il voto sarà aperto ai residenti nel comune che si riconoscono nel centro-sinistra. Per partecipare sarà richiesto un contributo simbolico e i seggi resteranno aperti fino alla sera. Sul territorio saranno allestiti 22 punti di voto. Resta alto, secondo alcune rilevazioni, il numero degli indecisi, segno di una competizione ancora aperta.
Si chiama la Casa dei Genitori e nasce come risposta concreta alle difficoltà della genitorialità contemporanea, offrendo servizi accessibili, spazi di confronto e attività educative rivolte a famiglie, bambini e comunità. La presentazione questa mattina alla stazione dello Statuto a Firenze. Sentiamo i dettagli in diretta da Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele, sì, è proprio così, la stazione non come passaggio, attraversamento, ma come sosta, presidio. Quella di Via dello Statuto sta vivendo la sua seconda, forse terza vita dopo tanta incuria e abbandono. I locali di RFI ai piedi dei binari Via Lami, siamo nel quartiere 5, trovano finalmente un nuovo scopo, un progetto di welfare comunitario che porta tante firme, prima di tutto quello dell'associazione Incontro Luce, con al timone la psicoterapeuta Clara Pistolesi, e poi il comune con RFI appunto e Fondazione CR Firenze. Si chiama la Casa dei Genitori, come hai giustamente detto, perché sono le prime persone a cui pensare nella difficoltà e nelle sfide quotidiane, eppure nella solitudine, visto infatti sono madri e padri lasciati soli anche nelle scelte. E allora questo spazio nasce proprio per loro, un luogo di rigenerazione personale che coincide anche con quella urbana. Torna a fiorire un tratto di strada e anche il dialogo, perché qui proprio il ponte dello Statuto recupera il significato di collegamento tra varie anime della città, tra varie esigenze. Dietro le vetrate, due locali ampi e ben ripensati, arredati con librerie, quadri, fasciatoi, e ci saranno sportelli d'ascolto, orientamento, incontri tematici, formazione su tematiche educative, psicologiche e sociali, gestione delle relazioni, ma anche attività per bambini, laboratori creativi, letture animate, attività, insomma, percorsi educativi, eventi culturali, incontri e mostre. È una lista lunghissima perché come diciamo è ovvio pensare, tante sono le complessità che necessitano di risposte, di accoglienza per combattere isolamento e fragilità che, come sappiamo, sono i grandi problemi del nostro tempo. L'inaugurazione sarà il 12 aprile dalle 15:30 con spettacoli, balocchi e rinfresco, dunque non resta che entrare. A te la linea.
Grazie Sandra Salvato, andiamo adesso a Camaiore, torna È la Via dell'Orto, la festa degli orti, delle sementi, delle erbe, organizzata annualmente dal comune di Camaiore nelle vie del centro storico, giunta alla 15ª edizione. La manifestazione è stata presentata questa mattina in consiglio regionale con, tra gli altri, la presidente del consiglio Stefania Saccardi, che abbiamo intervistato. Sentiamola.
È un evento che si svolgerà a Camaiore il 18 e 19 aprile nel centro storico, dove si ricorda una tradizione del nostro territorio in cui tutti un po' si occupano dei territori attraverso gli orti, attraverso l'orto che ciascuno fa e di solito raccoglie i prodotti ed ha, e quindi fa l'agricoltura in modo domiciliare, ma sicuramente valorizza, mantiene e diffonde i prodotti del territorio. Sarà un evento molto importante, con cooking show, con ospiti importanti. L'ospite d'onore sarà Licia Colò. Saranno due giornate di appuntamenti e incontri con ospiti da ogni parte d'Italia. L'organizzatore di questo evento è Luca Calvani, che è famoso attore e personaggio televisivo, e intratterrà il pubblico con aneddoti e curiosità sul mondo vegetale in cucina. Ci sarà uno spazio incontri con laboratori, con esperienze che chiunque potrà fare per trasformare appunto questa esperienza dell'orto in una, sicuramente in un'esperienza importante e certamente che valorizza il nostro territorio e i prodotti del nostro territorio.
Torniamo a Firenze, il futuro di Instabili al Vallungo, il ritiro dell'ordine di smontaggio del tendone, ma anche la grande mobilitazione cittadina online e le richieste all'amministrazione per sostenere questi spazi culturali in città sono stati al centro della puntata di oggi di Dillo a Controradio, da dove una delle fondatrici di Instabili, Natalia Bavar, ha lanciato proprio un appello e denunciato la situazione. Ascoltiamo da lei gli aggiornamenti e le prospettive.
A questo punto il tendone è stato rimosso perché appunto è legittimo nella temporaneità di 6 mesi, e quindi quello che ci veniva imputato di tecnicismi che non fossero a norma riguardava le strutture fisse e non le strutture temporanee. Quindi entro il 5 aprile, ma come da permesso che noi avevamo chiesto per il montaggio ad ottobre, è stato smontato lo sciapitò e adesso noi ci prepariamo per la stagione estiva con il bistro all'aperto, il palco all'aperto, come tutti conoscono, una programmazione estiva all'aperto, mentre poi rimonteremo la tenda ad ottobre per la stagione invernale. Quindi per ora è questa ciclicità. Quindi vengo al punto di adesso. Quello che noi abbiamo chiesto in questo talk, in questo incontro con l'amministrazione, e quello che chiediamo da oggi in poi e che è emerso anche da tutte le altre realtà culturali e sociali che hanno partecipato, ma anche chi non ha partecipato in presenza, è il fatto di riconoscere il valore necessario di spazi come questi e quindi di provare a creare dei tavoli di progettazione, degli incontri più continuativi per risolvere le criticità che ci sono, perché comunque ora noi abbiamo risolto il primo scalino, cioè il fatto di poter stare montati in questa forma, ma non abbiamo risolto i problemi economici o tutto quello che di difficoltà hanno questi posti.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature pressoché stazionarie. Le 13 in punto, arriva il nostro City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.